ovviamente anche da molti giornalisti per cercare di capire cosa accadde, se ce ne sarà l'opportunità. Noi siamo collegati con Sara Monaci del Sole 24 Ore. Ciao Sara, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dunque, oggi è una giornata importante o sarà una delle tante?
Allora, teoricamente è una giornata importante perché l'udienza preliminare deciderà del rinvio a giudizio appunto dei tre manager che prima hai nominato, quindi l'ex presidente Mussari, l'ex DG Vigni e l'ex responsabile della finanza Gianluca Baldassarri. Tuttavia, essendo la prima giornata, escluderei o quantomeno direi che non è probabile che si prenda una decisione proprio nella stessa giornata di oggi. Oggi probabilmente sarà la giornata in cui si costituiranno le parti civili. Tuttavia è una giornata che dalle parti, dalla difesa e dall'accusa viene ritenuta come una giornata chiave, perché comunque l'udienza preliminare, se non oggi ma nelle prossime udienze, darà proprio il senso di ciò che rimane del processo MPS che, come hai ricordato, da Siena si è spostato a Milano, quindi si era temuto che questo spostamento avrebbe potuto comportare anche una dispersione del processo, una riduzione delle accuse. Per il momento non è così, anche se è sostanzialmente cambiato l'impianto, perché prima si parlava prevalentemente di ostacolo alla vigilanza quando eravamo a Siena, si dava molto più importanza al filone relativo all'acquisizione di Antonveneta, mentre a Milano, dove l'accusa principale, lo ricordo, è aggiotaggio, quindi false informazioni date al mercato si intende quello della borsa, quindi per questo il processo viene celebrato a Milano, si dà molto più importanza per il momento ai prodotti derivati Alexandria e poi si darà importanza al prodotto Santorini speculare Alexandria firmato non con Nomura ma con Deutsche Bank, piuttosto che Antonveneta. Antonveneta è un filone che rimane ancora aperto, i capi di imputazione rimarranno a Milano, sempre l'aggiotaggio, però io personalmente ho più dubbi sul fatto che si concretizzi qualcosa relativamente ad Antonveneta, che dovrebbe essere un filone che poi viene riunificato all'interno di un unico filone, dove però la prevalenza verrà data ai reati di aggiotaggio sui derivati, ecco.
In tutto questo, verrebbe da definirlo intreccio, perché un processo, un altro, ci si fa anche un po' così capo, come si dice, perché non è facile star dietro a tutti. Non è che ci si perderà davvero poi nelle stanze milanesi questi...
Ma in realtà l'esperienza a Milano per aggiotaggio farebbe pensare di no, anzi farebbe pensare ad un procedimento adesso, in questo da oggi in poi, più spedito, perché sebbene lo spostamento da Siena, il trasferimento da Siena a Milano sia stato chiesto dagli avvocati difensori e ottenuto, questo su Antonveneta, e poi di conseguenza i magistrati senesi decisero di spostare tutto a Siena per loro spontanea volontà. È vero che quindi l'iniziativa parte dai legali della difesa, il che vuol dire chiaramente ipotizzare un allungamento dei tempi e quindi andare più vicini alla prescrizione, perché questo poi in concreto è la questione. È vero anche che il trasferimento da Siena a Milano parlerebbe anche di una sede più appropriata per approfondire i reati di aggiotaggio, perché in questo i PM milanesi sono certamente specializzati. Esiste una sezione, che è la sezione quella relativa ai reati societari, che di questo si occupa prevalentemente, quindi diciamo esiste anche una maggiore esperienza e di conseguenza anche in teoria una maggiore facilità di arrivare a un punto. Certamente si tratta di una sede molto grande, Milano, una delle principali in Italia. Come tutti i tribunali ci sono lentezze e problemi, tuttavia io credo che i filoni di di Nomura e quindi Alexandria e successivamente di Deutsche Bank, perché ricordiamolo, un passaggio fondamentale è stato fatto da Milano, non da Siena, perché a Milano è stato indagato una persona di Deutsche Bank, mentre a Siena il filone Deutsche Bank era rimasto aperto a data da destinarsi. Ecco, ritengo invece che su Anton Veneta tutta quella attenzione mediatica verrà fortemente sfumata, non dico annullata, però sfumata, perché sappiamo che sebbene Anton Veneta sia stata la base di quello scandalo, cioè l'acquisizione di una banca per molti miliardi, si parlava di 11 o 9 miliardi, poi 11 miliardi con i crediti deteriorati fino ad arrivare a 17, e quindi il problema nelle casse, nella liquidità del Monte dei Paschi. È vero anche che dal punto di vista dei reati penali è più difficile inquadrarla, perché ricordiamo, Cristiana, che dobbiamo fare una distinzione: un conto sono gli errori manageriali, di cui poi siamo chiamati magari a rispondere, si potrebbero chiedere i danni a Muzza, Ravvigni. Un'altra cosa sono i tribunali, quindi il codice penale deve fare riferimento a dei reati ben precisi, e se il reato ben preciso per Anton Veneta era ostacolo alla vigilanza, in questo caso sì, è di nuovo l'aggiotaggio, punto di domanda, a Milano o cosa altro, potrebbe essere un reato dentro un unico filone insieme ai derivati, perché la tesi potrebbe essere che dopo l'acquisizione di Anton Veneta poi vennero acquistati dei derivati per migliorare i conti. Certo sì, però è vero che lo scandalo di Anton Veneta a Milano qui viene fortemente ridimensionato, sì, per sì, un fatto proprio tecnico, perché sì, il reato sì, principale poi diventa l'aggiotaggio.
Sì, sì, capisco benissimo quello che stai dicendo. Probabilmente lì si è un po' indagato, la trasmissione Report un po' l'ha tirato fuori sulla questione di un eventuale maxi tangente, però probabilmente poi non si è arrivati a concretizzare e a fare un'ipotesi di reato di quello che potrebbe essere stato.
No, parli della grande acquisizione di Anton Veneta,
sì, di quella,
se ne era parlato tanto. Sì, diciamo che dopo 2 anni bisogna anche rivedere le cose con un po' più di lucidità. La maxi tangente non è stata mai trovata, e quando non si trovano non si può dire che c'è stata.
Certo.
C'è anche un'altra questione. Chi paga la maxi tangente? E questo lo dico anche io dopo 2 anni, dopo aver scritto, come sai, di un'ipotesi di maxi tangente. Però riflettiamo, chi è che paga di solito le tangenti? Chi paga o chi prende soldi? Le tangenti vengono pagate solitamente da chi prende soldi, no? Mm-hmm. Mentre in quel caso MPS pagò. Quindi pagare e pagare una tangente è alquanto improbabile. E bisogna anche dire che si può pagare una tangente per cosa? Per acquisire qualcosa con un forte sconto e una grande convenienza. Però sappiamo che Anton Veneta fu pagata a caro prezzo. Quindi voglio dire, evidentemente un'acquisizione che già comporta un esborso, perché deve avere anche una tangente a favore di chi? E se anche fosse, perché l'acquisizione di Anton Veneta, che passa dalle tasche di Santander, perché questo è, cioè, fu pagata al Santander, perché il Santander spagnolo, Botín, doveva prestarsi per pagare poi una tangente a un partito politico? A che pro? Diciamo che molto più probabilmente, questo lo dico solo per esperienza, non dalle carte, si può ipotizzare che in tutte queste vendite, acquisizioni, c'erano delle altre operazioni intermedie, rimangono sempre dei soldi attaccati a qualcuno, ma allora non sono maxi tangenti, sono delle pagamenti e delle tangenti che diciamo attaccano a tutte le operazioni più piccole, sminuzzate, e qualcuno ci guadagna sempre. La maxi tangente da 1 miliardo difficilmente si nasconde, da dove passa? Dalla Spagna alle casse di un partito così, non è esattamente qualcosa di semplice da nascondere. Poi per cosa? Per pagare di più? Quindi rimangono degli interrogativi dopo 2 anni che a mio avviso smontano un po' la tesi della maxi tangente, che non è stata trovata. Rimane però una forte responsabilità, fortissima direi, di un'acquisizione che dal punto di vista politico e dal punto di vista dell'opportunità del territorio, voi lo sapete molto meglio da Siena che io da Milano, ha portato di fatto al depauperamento della banca e poi alla perdita del controllo territoriale. Mussari, lo ricordo, era l'uomo che doveva mantenere ai tempi di BNL, ricorderai, la presenza forte della fondazione, di fatto è l'uomo che ha segnato il percorso opposto per cui adesso la banca è controllata da dei fondi internazionali, probabilmente è un fatto fisiologico del tempo, diciamo, però questo è stato, e probabilmente la responsabilità politica e manageriale forse agli occhi dei senesi è ancora più forte di quella che poi emergerà dai tribunali.
No, è che rimani quantomeno sconcertato di come si sia potuto fare un acquisto a certi prezzi, no? È come se vai a comprare un vestito usato, chi l'aveva comprato nuovo l'aveva pagato 100 euro e te gli dici no, te ne do 300 perché almeno me lo prendo io. Ecco, rimane...
All'epoca c'era una valutazione molto diversa, però era l'epoca delle grandi scalate, erano tutti prezzi gonfiati. All'epoca i prezzi delle banche erano fortemente più quotati. Diciamo che la valutazione poteva essere fatta meglio sul proprio il bilancio di Antonveneta, perché industrialmente era un'operazione che sembrava sensata, perché dava una copertura nell'area del nord-est molto ricca, non c'era la crisi, venne dopo, si poteva prevedere, o forse si poteva cominciare a prevedere, ma non a questi livelli. Diciamo che non fu fatta un'operazione proprio di valutazione del bilancio, più che un vestito vecchio direi che si è comprata una casa senza sapere quali erano le opere di ristrutturazione da fare. Ecco, questo è, diciamo, un paragone più appropriato. Si compra una casa, poi si apre e si scopre che dentro ci sono tantissime cose che non funzionano.
Sì, e ti rimane il dubbio del come mai non si sono fatti vedere che cosa c'era dentro, no? Ci saranno gli ex vertici oggi a Milano, che si sappia?
Ma in dubbio, io non credo tutti quanti, probabilmente Baldassarri, ecco, perché Baldassarri ha presenziato. Sì, ha presenziato quasi tutte le udienze.
Grazie Sara, a risentirci presto, ti teniamo come nostra inviata sul processo.
Va bene,
grazie.
Piacere. Grazie.